Il populismo è democratico, Machiavelli e gli appetiti delle elite. Di Lorenzo Del Savio e Matteo Mameli. Prima parte. L'antipopulismo può facilmente diventare un'arma nella mani delle elite, un'arma che pone a rischio la stessa convivenza democratica. Questo ci può insegnare Machiavelli attraverso un dibattito anglosassone sui rapporti tra i discorsi e il neorepubblicanesimo contemporaneo. Dall'antropologia filosofica all'ontologia sociale e ritorno, che fare con la sesta tesi di Marx su Feuerbach? L'accusa di populismo ricorre spesso nel lessico pubblico italiano. Interi movimenti politici sono spesso ricondotti a questa categoria. È il caso per esempio del Movimento 5 Stelle e, per alcuni aspetti, del cosiddetto berlusconismo, oltre che di vari soggetti dediti alla contestazione politica, inclusi i vari occupi e le loro declinazioni locali. 1. A detta di quelli che lo criticano, il populismo consiste nella semplificazione eccessiva di questioni pubbliche complicate, ridotte a caricature adatte a soddisfare gli appetiti dei più e a suscitare in essi irrazionali e controproducenti istinti contestatori. Tale semplificazione agitatoria danneggerebbe non solo il perseguimento del bene collettivo, ma anche quello degli interessi di coloro che si fanno attrarre da tale semplificazione. È implicita in questa concezione del populismo un'immagine negativa delle moltitudini. Il popolo è spesso disinformato, distratto, disinteressato al bene comune, volatile nelle preferenze e nel giudizio politico, attratto dalle semplificazioni concettuali, estraneo alla razionalità e al senso civico richiesto dall'analisi dei problemi sociali ed economici più urgenti e complessi. Non solo. In tale accusa è implicita una valorizzazione paternalistica del ruolo delle elite tecnocratiche, considerate le più adatte a identificare e interpretare le vere esigenze e i veri interessi delle persone comuni. La maggioranza dei cittadini vivrebbe, secondo gli antipopulisti, in una sorta di falsa coscienza indotta da mancanza di competenze, da pigrizia cognitiva e da un uso smodato della TV o dei social media, che non permetterebbero alle persone comuni di giudicare da sé del proprio destino politico. Questa interpretazione antipopulista del significato politico dei populismi, ancorché egemone, è inadeguata. Per chi ritiene che gli appetiti delle oligarchie, per usare i termini di Machiavelli, costituiscano un elemento di rischio importante per quanto riguarda il perseguimento del bene comune, non è difficile vedere come l'accusa di populismo possa diventare facilmente uno strumento per mantenere ed estendere il potere di quelle stesse oligarchie, oltre che la loro influenza sulla vita e le decisioni pubbliche, riducendo così ogni tentativo di contestazione che viene dal basso a irrazionalità o pigrizia intellettuale o morale. L'antipopulismo può dunque diventare un'arma nella mani delle elite, un'arma che pone a rischio la stessa convivenza democratica. E il populismo, se propriamente articolato, può invece essere utile alla vita democratica. Questo ci insegna Machiavelli attraverso un recente dibattito anglosassone sulle tesi dei discorsi sopra la prima decca di Tito Livio. L'antipopulismo e il dibattito neorepubblicano su Machiavelli. In questo breve scritto vogliamo spiegare la potenzialità contestatoria e antielitista del populismo, esplorandone le potenzialità democratiche. Il nostro punto di partenza è la lettura che il politologo John McCormick ha dato di ciò Machiavelli dice nei discorsi a proposito delle istituzioni della Repubblica Romana, lettura contrapposta a quella cosiddetta neorepubblicana, e ormai divenuta ortodossa, di autori come lo storico Quentin Skinner e il filosofo Philippe Pettit. 2. McCormick pone in risalto quegli aspetti che possono essere legittimamente, anche se anacronisticamente e provocatoriamente, chiamati populisti delle teorie di Machiavelli. Per Machiavelli la Repubblica Romana offre un esempio, per quanto imperfetto, di un sistema istituzionale all'interno del quale anche coloro che non appartengono alle élite possono contestare efficacemente, e per di più per via istituzionale, il potere e le ambizioni delle oligarchie, la cui azione sarebbe altrimenti priva di limiti e dannosa per gli interessi delle persone comuni, oltre che per la sopravvivenza stessa della Repubblica, e quindi nel lungo termine per gli interessi di tutti, incluse le oligarchie stesse. Questo aspetto contestatorio si riscontra nelle magistrature plebee della Costituzione mista della Repubblica Romana, che garantiva ai semplici cittadini ampi poteri reattivi e propositivi tramite assemblee dedicate e potenti ruoli politici, in primo luogo il tribunato, a cui le élite non avevano accesso. Tramite una lettura attenta di Machiavelli è possibile mostrare la continuità tra l'antipopulismo e il pensiero conservatore e antidemocratico, ed è possibile contrapporre ai pericoli che derivano dagli istinti popolari i pericoli altrettanto seri costituiti dagli abusi, talvolta persino inconsapevoli e involontari, delle élite. Machiavelli cerca di elaborare principi e istituzioni anti-elitarie, anti-oligarchiche, propriamente democratiche e partecipative. Per quanto i tempi siano cambiati, le sue idee possono essere d'aiuto e di ispirazione quando ci si accinge a progettare istituzioni adatte ad arginare la disaffezione per la politica e a restituire il controllo autentico delle decisioni pubbliche ai cittadini. Crediamo che il dibattito anglosassone su Machiavelli sia uno sfondo teorico adeguato per queste riflessioni, perché permette di ricostruire con precisione le varie posizioni in campo. Nel dibattito anglosassone, la rilettura di Machiavelli nell'ambito dell'analisi critica della politica contemporanea ha una storia ormai pluridecennale. Il lavoro di recupero dell'ideologia delle città italiane tra il tardo Medioevo e il Rinascimento, compiuto dagli storici di origine tedesca Felix Gilbert e Hans Baron, fu recepito nel contesto anglosassone come un salutare contrappeso all'interpretazione liberale e lockeana del costituzionalismo americano. All'individualismo basato sulla proprietà privata di questa interpretazione veniva contrapposta l'influenza che sui costituenti americani aveva esercitato l'ideale italiano del repubblicanesimo civico e delle virtù del buon cittadino impegnato nel perseguimento del bene comune della Repubblica. 3. Fu il libro di John Pocock sul momento machiavelliano ad individuare in Machiavelli il perno cruciale di quella tradizione, mostrando come le idee di Machiavelli fossero penetrate all'interno del puritanesimo inglese e, quindi, delle colonie americane. 4. Pocock presenta l'ideale repubblicano di Machiavelli come centrato sulle virtù civiche e partecipative, viste come ultimo rimedio alla decadenza delle istituzioni repubblicane. Questo era stato un tema già di Polibio. Machiavelli lo aveva percepito in tutta la sua concreta drammaticità, da protagonista di quell'esperienza tarda di repubblicanesimo italiano che fu la penultima Repubblica fiorentina, la cui crisi fu l'occasione principale delle sue riflessioni. Il libro di Pocock contribuì a superare l'interpretazione allora corrente di Machiavelli come teorico del potere e dell'emergente sovranità statale. Fu però Quentin Skinner a elaborare quell'interpretazione neo-repubblicana di Machiavelli che è oggi diventata ortodossa. 5. Mentre Pocock aveva associato l'ideale repubblicano alle virtù civiche, Skinner si concentra sull'ideale classico romano di libertà personale. La Costituzione repubblicana si caratterizza non come modello istituzionale ideale dove l'animale politico aristotelico può esercitare le sue virtù civiche, ma piuttosto come semplicemente uno strumento per garantire a cittadini imperfetti uno stato nel quale non siano costantemente minacciati da interferenze esterne. Questa è un'interpretazione di Machiavelli che trova riscontro in quei passaggi dei discorsi in cui si insiste sul desiderio dei più di vivere in sicurezza, sia per quanto riguarda la propria persona che per quanto riguarda i propri averi, liberi da qualsiasi minaccia che potrebbe derivare dai di ricchezza, potere o prestigio di altri. Come in poco, ma per motivi diversi, la teoria della libertà neoromana è vista in Skinner come alternativa al liberalismo più ortodosso, dato che la protezione della libertà richiede che si pongano dei limiti precisi alle ambizioni politiche ed economiche dei singoli. Queste svolte neoromane negli studi su Machiavelli vengono recepite da McCormick, che però porta l'attenzione sulla decisa formulazione antielitaria e antioligarchica dell'ideale romano nei discorsi. Nella lettura di McCormick, il valore che Machiavelli attribuisce a soluzioni romane è un valore strumentale. Esse servono ad arginare quello che per Machiavelli è il problema centrale della Repubblica, e cioè gli appetiti di dominazione delle elite politiche ed economiche. Secondo McCormick, Machiavelli è infatti democratico in un senso esplicitamente classista. L'etimologia del termine democrazia suggerisce un riferimento al popolo e al suo potere, dove il popolo è concepito non come unità astratta, etnica o nazionale che sia, ma semplicemente come insieme multiplo e variegato di tutti quelli che non fanno parte dei ranghi dei potenti, come moltitudine. Una rapida scorsa alla storia del pensiero politico mostra che, fino a tempi recenti, il termine democrazia ha sempre avuto una valenza contestatoria e conflittuale. Il termine era utilizzato principalmente dalle élite con connotazione negativa, allo stesso modo in cui oggi si tende a invocare la parola populismo. Tale connotazione negativa si trova per esempio già nell'Etica Nicomachea, dove Aristotele descrive la democrazia come una perversione della forma di governo timocratica, nella quale invece il potere è attribuito ai soli possidenti. 6. L'uso dispregiativo del termine democrazia si ritrova inoltre nell'Italia rinascimentale, quando Guicciardini, proprio in opposizione a Machiavelli, metteva in guardia dai governi popolari e dal popolo, perché a suo avviso è forse tanto più pestifera la sua tirannide del popolo, quanto è pericolosa l'ignoranza, perché non ha né peso né misura né legge che la malignità. 7. Si ritrova anche negli scritti dei fondatori degli Stati Uniti d'America, ad esempio in Madison, che lamenta lo spettacolo di tumulti e rivalità delle democrazie e l'intrinseca incompatibilità tra i governi popolari e la sicurezza personale o il diritto di proprietà. 8. McCormick mostra chiaramente che a questa tradizione antipopolare Machiavelli è decisamente alternativo, dato che Machiavelli contrappone ai rischi posti dal governo popolare quelli altrettanto gravi attribuibili alle élite economiche e politiche. Per questo motivo, quella di McCormick è una rilettura importante dal punto di vista storico. Madison e gli altri padri fondatori della Costituzione statunitense, considerati tra i principali eredi di Machiavelli nell'interpretazione di Pocock e Skinner. McCormick mostra invece che Madison e gli altri padri fondatori sono gli eredi dell'elitarismo di Guicciardini. Gli argomenti politici del Machiavelli democratico. Il potenziale profondamente democratico del pensiero di Machiavelli potrebbe non essere evidente a chi si limitasse a una lettura superficiale della sua opera più celebre, Il Principe, con la sua precettistica sulla conquista e sulla gestione del potere che può forse, come suggerito da Dario Fo in un noto e bellissimo sketch, essere utilizzata a scopi difensivi dalle potenziali vittime. Sono invece i discorsi a costituire il principale oggetto della disputa interpretativa tra i neorepubblicani e McCormick. Per i neorepubblicani i discorsi sono il principale tramite tra il pensiero romano e la modernità politica, alla quale trasmettono un ideale di libertà intesa come godimento passivo di una condizione nella quale la sicurezza personale è garantita dalla legge, che ha la funzione primaria di proteggere i cittadini dagli arbitrii di maggioranze facinorose e imprevedibili. 9. Per McCormick i discorsi sono invece una lunga analisi delle virtù delle istituzioni popolari della Repubblica Romana quale miglior garanzia per la libertà dei più e per proteggere la Repubblica dagli appetiti oppressivi delle elite politiche ed economiche. Tra le altre cose, il contributo di Machiavelli permette di rilevare la potenziale insufficienza dei meccanismi elettorali come strumento di controllo popolare sul potere detenuto dalle oligarchie, in contrasto quindi con la teoria neorepubblicana basata sulla rappresentanza e sulle elezioni intese come atto di autorizzazione delle decisioni politiche. Questa contrapposizione teorica era già evidente in epoca rinascimentale, dove la disputa sul destino della Repubblica Fiorentina contrapponeva da una parte i pensatori aristocratici ed elitisti come Guicciardini, che a partire dall'esplicita condanna degli umori e delle capacità del popolo preferiva governi stretti sul modello della Costituzione della Repubblica di Venezia, e dall'altra Machiavelli, che si rifaceva invece alla Roma repubblicana per proporre correzioni contestatorie all'inevitabile deriva oligarchica delle repubbliche. Machiavelli unisce dunque uno sguardo duramente realista sull'inevitabilità sociologica delle oligarchie a un giudizio fortemente negativo sulle conseguenze del loro potere quando questo potere rimanga incontrollato. È questo Machiavelli che, a nostro avviso, può servire ad analizzare le istituzioni politiche delle democrazie contemporanee. L'agnosticismo a proposito del conflitto di classe tra oligarchie e popolo è implicito nelle istituzioni attuali. Questo spiega i limiti democratici di queste istituzioni stesse, specialmente in situazioni in cui ricchezza e potere sono concentrati nelle mani di pochi individui. Questo discorso assume quindi oggi una valenza particolare, visti i dati sulla forte crescita negli ultimi 30 anni delle disuguaglianze economiche in molte nazioni, incluse le democrazie occidentali come l'Italia. 10. Vogliamo sottolineare quello che secondo noi è l'aspetto più sconcertante del Machiavelli dei discorsi, e cioè l'aperta ammirazione per la storia estremamente conflittuale della Repubblica Romana. È al conflitto, ad un certo tipo di conflitto, che Machiavelli attribuisce il successo della Repubblica Romana, successo che nel mondo classico si imputava al giusto equilibrio fra elemento popolare, senatoriale e monarchico della complessa Costituzione Romana. 11. La tesi di Machiavelli era probabilmente sorprendente agli occhi dei suoi stessi contemporanei, i quali erano familiari con la teoria politica comunale che indicava nella concordia civile il supremo valore repubblicano. In realtà Machiavelli condivide con i suoi immediati predecessori la condanna dei tumulti civili, ma distingue chiaramente la lotta partitica dovuta alla faziosità delle famiglie oligarchiche, in ogni caso da condannare, dalla salutare discordia fra gli umori dei più e il desiderio di potere e prestigio dei pochi. 12. L'accumulo di ricchezze e di poteri è per Machiavelli una conseguenza inevitabile della libertà economica e personale concessa dalla Costituzione repubblicana. Con altrettanta necessità, le due classi sociali che vengono così a costituirsi le oligarchie da una parte e il resto dei cittadini dall'altra sono caratterizzati da interessi e attitudini divergenti, che Machiavelli descrive con dovizia di particolari e con chiara simpatia per il popolo. I ricchi tendono immancabilmente ad aumentare il loro potere oppressivo, onde accrescere la propria fama e ricchezza, mentre le persone comuni sono piuttosto interessate a difendere quella libertà e quei pochi averi, sempre minacciati dai potenti, che il loro umile stato sociale può garantirgli. Discorsi I. 7. 13. A sostegno di questa tesi Machiavelli cita la violenta e omicida reazione dell'aristocrazia romana a fronte del tentativo di riforme e di redistribuzione delle terre agricole portato avanti dai Gracchi, discorsi I. 5 e discorsi I. 37, a cui contrappone la pacifica secessione della plebe come reazione alle angherie dei patrizi e all'esclusione dalla vita politica nei primi anni della Repubblica, discorsi I. 4 e discorsi I. 40. È da questa contrapposizione tra i diversi delle moltitudini e delle oligarchie che Machiavelli conclude che i dei popoli liberi rade volte sono perniciosi alla libertà perché nascono o da essere oppressi o da sospizione d'avere a essere oppressi, discorsi I. 4. Machiavelli insiste in modo particolare sulla bontà del giudizio politico del popolo per difenderne le prerogative dalle critiche che poi si ritrovano nella tradizione guicciardiniana e nel timore anche neorepubblicano delle maggioranze ignoranti, pigre, oppressive e talvolta violente. Alcune delle idee che Machiavelli usa traggono ispirazione dal pensiero antico e vanno nella direzione di istituzioni in cui il potere decisionale è affidato largamente al popolo sulla base della varietà di prospettive e di approcci che l'inclusione delle classi popolari garantisce al governo pubblico. L'argomento più originale si basa però sulla migliore conoscenza da parte popolare dei pericoli generati dagli appetiti dei potenti e sull'interesse prioritario che i cittadini comuni hanno per la libertà personale, discorsi I. 58. Machiavelli riconosce i limiti di virtù e competenze delle persone comuni, ma, in modo del tutto moderno, suggerisce che i problemi dovuti a tali limiti si possono attutire all'interno di istituzioni deliberative pienamente e genuinamente partecipative, portando ad esempio il caso in cui la plebe romana aveva combattuto duramente per ottenere il diritto all'elezione ad una certa magistratura per poi scegliere per quella posizione un membro dell'aristocrazia, dando dimostrazione di ragionevole imparzialità. La lezione metodologica di Machiavelli è qui importantissima. Quando anche si riconoscessero i pericoli del populismo, i quali sono generalmente esagerati dai teorici di parte oligarchica, essi dovrebbero sempre essere contrapposti non sì ad un sistema politico nel quale degli esperti illuminati gestiscono virtuosamente il potere, ma alle oligarchie come le conosciamo dalla storia, composte cioè da persone appartenenti ai potentati economici o da tecnici e tecnocrati organici a questi potentati. Per quanto questi esperti possano dire e anche credere di voler perseguire il bene comune, i loro tentativi di perseguire questo bene comune sono inevitabilmente e talvolta involontariamente ancorati ai loro interessi privati e al loro desiderio di prestigio e di riconoscimento politico. Segue seconda parte.